Chuck in onda, terza puntata. Eccoci arrivati alla terza puntata del nostro nuovo programma di quest'anno.
Però direi che ormai è entrato nel cuore.
Sì, ormai non è più nuovo, cioè,
degli ascoltatori.
Ormai è già la terza puntata, ci conoscono, sanno le nostre battute a memoria.
Diciamo,
ho visto ragazze che si strappavano i capelli.
Rispetto all'anno scorso è più preparato il programma, sì, grazie anche al nostro nuovo acquisto, lo ricordiamo, Alice, la nostra redattrice.
Alice la redattrice, proprio lei.
Noi siamo sempre i vostri speaker preferiti, Abel,
Nebbio
e Manus.
E in regia sempre il nostro
buon fonico Toppi.
Il nostro buon fonico Toppi.
Abbiamo anche il giaguaro dall'altra parte del vetro.
Sì, ormai il nostro compagno di Indelle Avventure. Puntata improntata su un film che secondo noi sarà il vero evento del periodo natalizio.
Io sto già impazzendo, non vedo l'ora che esca.
Che esca, infatti, per andarlo a vedere.
Anticipo che non è De Sica, se qualcuno si aspettava che parlassimo di quello, cosa che in effetti, essendo tematica non cale, poteva farlo, invece no. Ma lo scoprirete dopo. Puntata, dicevo, frizzante, spumeggiante, perché
spumeggiante.
Avremo degli ospiti in studio che, insomma, attinenti al mondo del cinema, appunto la tematica principale del nostro.
Avremo Steven Spielberg con noi.
Sì.
No, purtroppo
abbiamo
no.
contattato, ha detto che viene.
Anche Peter Jackson, che è andato un attimo a prendermi un saccottino alla Nutella, adesso arrivava. Comunque
Michael Jackson non è voluto venire per problemi così suoi, però
vabbè, povero Michael Jackson.
No, è vero, dai, poverino. Povero Mike.
No, vabbè.
Dicevo, puntata soprattutto speciale per un unico motivo. Ebbene sì, 2 giorni fa il nostro Mastro Nebbio è cresciuto di un anno. Auguri,
sì.
Auguri.
Già vecchio, ma sono rimasto scemo uguale.
In diretta, auguri.
Grazie.
E così, per farti gli auguri di buon compleanno, ti regaliamo questa canzone.
Nata d'imbruglio, un bel regalare.
Vabbè.
eccoci qui, dicevo, partiamo subito alla grande, o col
botto, col
botto, come dicevo.
È arrivato, vabbè, Steven Spielberg.
È due anni che andiamo avanti a dire partiamo col botto.
Abbiamo un'intervista a chi? A Daniello De Santi, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Dunque, lui è un ingegnere del cinema come noi, l'unica differenza è che lui è già laureato con la specialistica. Traguardo che noi forse non raggiungeremo mai.
Piccola differenza,
una leggerissima. Sono più grande però, eh.
Eh sì, e oltretutto è un veterano della radio, perché conducevi
Memo all'epoca.
All'epoca, sono due anni ormai.
Infatti.
Attenzione, si è informato,
Attenzione. Forse mi stalka su Facebook.
Dicevamo, ingegnere del cinema. Che cos'è ingegnere del cinema? Una panoramica. Vabbè, da te che l'hai finita.
Da me che l'ho finita. E in pratica il nome è ingegnere del cinema e dei mezzi di comunicazione. Quindi se lo diciamo tutto magari
si capisce meglio.
Fa anche più scena.
Fa anche più scena. E non lo so, secondo me io non la vedo molto diverso da quello che fanno tutti gli ingegneri, che poi alla fine è progettare. Se tu progetti case, progetti computer, nel nostro caso progettiamo quelli che possiamo chiamare oggetti di contenuto, cultura,
oggetti
qualcosa,
multimediali,
oggetti multimediali. Quindi che sia un programma televisivo, un film, un programma in radio o qualcos'altro, e tutto sta nella progettazione. Quindi la forma mentis è quella, e noi in più abbiamo questa spinta creativa e anche un po' più di spirito di iniziativa che ci permette poi, quando siamo usciti nel mondo del lavoro, più o meno di trovarci tutti bene. Cioè io vi do l'esperienza di chi è uscito l'anno scorso come me, per ora, nonostante la crisi, siamo tutti quasi sistemati, diciamo.
Ecco, così. Questa è una cosa che mi rincuora abbastanza. Perché proprio il più delle volte mi chiedono: ma dopo che cosa farai con questa ingegneria? E io non so rispondere tutto.
Però secondo me la grandezza di questo corso, grandezza, col botto.
Qui esageriamo.
Qui ci hanno pagato fior di milioni.
Stai intascando i 500 euro.
E che appunto poi alla fine puoi seguire quello che vuoi fare tu. Non è come fai informatica e poi devi fare informatica. Da noi, cioè, io voglio fare televisione, continuare
puoi
a fare
anche
televisione.
Puoi fare anche il kebabaro se vuoi.
Però hai veramente le basi per entrare bene in qualunque settore, diciamo, dei media, comunque. E vai, perché sai lavorare, sai come imparare in maniera veloce, perché noi in questi anni abbiamo avute tutte le batoste, lavori di gruppo e tutti, e quindi abbiamo un'esperienza universitaria che è più simile all'ambiente di lavoro rispetto al resto.
Ma è anche, non solo riguarda format o progettazione di ambienti, come si chiama, cinema, film o quant'altro, ma anche a livello multimediale, su
multimediale,
tipo
web, internet, programmazione, a seconda di appunto quello che vuoi fare.
Capito. Altra domanda, ora esattamente di che cosa ti occupi?
Ora, dopo aver lavorato un po' tra Rai e Magnolia tutto quest'anno, a gennaio inizierò un master alla scuola di televisione inglese, e quindi sono qui di passaggio.
Quindi praticamente
tanta roba,
tanta roba, sì.
È una personalità importante, ragazzi.
Questa intervista rimarrà nell'archivio.
Ma quindi hai in programma di trasferirti a Londra a breve?
Sì, dal 13 gennaio, da lì per due anni, e poi
se ti avanza un posto in casa vengo volentieri.
Sì,
abbandono tutto.
Venite a casa Italia Beaconsfield vicino.
Allora, dopo la canzone ne
tutti
parliamo.
Daniello. Walk
dicevamo, esperienze lavorative, ci stavi raccontando in fuori onda della tua esperienza a Magnolia.
Magnolia è la casa di produzione di X Factor, l'Isola dei Famosi. Ho fatto uno stage di subito
sull'Isola dei Famosi?
Sull'isola,
ah, okay.
Sì.
Honduras.
Ed ero nel loro laboratorio creativo dove creano, adattano i nuovi format, quindi se li comprano poi li...
Bellissimo. Ma che base è?
London Bridge is falling down.
Ecco.
Where is Aniello De Santi?
On the table, probabilmente. E quindi no, Magnolia è stato veramente figo, ho imparato tantissimo. E io poi voglio fare televisione e lì era il meglio. E poi sono stato a New York in Rai International e adesso appunto andrò in Inghilterra.
Diciamo che le prospettive per il futuro non sono così buie come mi aspettavo.
Sono da ingegnere del cinema e dei mezzi di comunicazione, quindi...
Ma... Prima dell'esperienza lavorativa, come il discorso è, come sei venuto a conoscenza di ingegneria del cinema? Perché guarda, tu sei uno dei primi,
sì,
se non sbaglio.
Il primo anno
in assoluto.
A scatola chiusa ti sei iscritto.
A scatola chiusa, ma continuo a averla fatta a scatola chiusa. Perché come tutte le decisioni che prendo, io leggo, tipo mi basta il titolo o qualcosa e poi decido. Quindi io avevo letto un articolo su Leggo, quindi immaginate
anche tu
quanto
leggi
poteva
essere.
Leggo dal barbiere. Immaginate quanto poteva essere lungo questo articolo e ho deciso che quello era quello che dovevo fare. Non avevo piani B, noi avevamo l'esame di sbarramento, era più duro.
Sì, anche
anno.
Ah no, noi abbiamo fatto l'esame di sbarramento, ma era un po' una boiata in effetti.
No, era...
Sì, diciamo che non c'erano molti iscritti, quindi alla fine...
Però forse loro, essendo il primo,
primo
anno,
anno... erano tagliati, tipo eravamo un terzo, poi quelli che sono passati, quindi...
Quindi parecchio.
Era così.
C'era un generale dell'SS,
E niente, come ho scelto così, in realtà gli esami non sapevo il piano di studio, non sapevo mai nulla, però mi sono sempre trovato bene, anche perché appunto si fanno un sacco di cose nel nostro corso, ti fai le ossa, che è la cosa fondamentale.
Forse il bello del nostro corso è proprio la versatilità, sì. Cioè un ingegnere informatico impara, sì, a programmare, fare quel, poi per passioni può fare altro, sì, però ha le basi principalmente su, dopo, quello, noi invece dovremmo essere più trasversali.
E poi c'è un bel clima anche che si crea, e l'altra cosa è che ti permette questo corso di fare un sacco di cose collaterali all'università, che perché noi abbiamo degli orari più flessibili, lavori che ti permettono, magari che li puoi fare dalle 4 alle 5 del mattino, nessuno se ne frega, e questo ti permette quando esci di avere un curriculum che non è solo quello universitario, ma costellato da altre cose al lato che poi definiscono il tuo profilo, perché ovviamente quando vai da un'azienda e dicono, leggono ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione, dicono che cos'è, ma poi vedono quello.
Vuoi diventare regista?
Costruisci le telecamere? No.
Si domanda classica, allora fare il regista, no?
Certo che no.
No, se no andavo a fare il DAMS, esatto. Non andavo a fare ingegneria.
Però poi vedono quello che c'è nel curriculum ed è sicuramente una cosa in più rispetto a tanti altri.
Infatti subito è un nome che, secondo me è proprio la parola cinema che destabilizza un po' all'inizio.
Però
quando...
nemmeno adesso si può cambiare in corsa, non lo so. Ormai,
beh, chiaro.
È l'importante, un nome è un nome, come gestionale all'inizio. Poi sta a noi, una volta usciti, che diremo.
Cercare di farci conoscere. Sì. Bene, ringraziamo Aniello per questa panoramica.
Lo Steven Spielberg di ingegneria del cinema.
Praticamente sì.
Tra qualche anno potremmo dire anche noi abbiamo intervistato Aniello.
Sì, potete dirlo. Grazie di avermi fatto tornare in radio.
Grazie a te. Ciao.
Ciao.
Grazie ragazzuoli. Coming out of my cage and I've been doing just fine. God, I gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his chest now. I just can't believe
dedicata agli eventi, dedicata alle cose da fare, da andare a vedere nei prossimi
giorni. Gli eventi che hanno a che fare con il cinema nei paraggi.
E proprio in questa rubrica, direi che sei andata perfettamente, volevamo parlarvi dell'evento che si svolgerà dal 7 al 13 dicembre a Courmayeur, ossia la 19ª edizione del Courmayeur Noir in Festival. E per fare questo abbiamo l'onore di avere in radio la signora Marina Fabbri, che è una delle direttrici del festival. Benvenuta!
Grazie, addirittura l'onore!
Sì, per noi è un onore!
Sì.
Non esageriamo, siamo vicini, da Courmayeur a Torino siamo vicini.
Sì, diciamo che la Val d'Aosta non è tanto lontana da noi a Torino. Dicevamo, 19ª edizione del Courmayeur Noir in Festival, che è un festival internazionale di cinema e letteratura, se non sbaglio.
Sì, esatto, sì, perché noi ci occupiamo di un genere che è quello del noir, che non può prescindere da questa unione solidissima tra letteratura e il cinema, nel senso che moltissimi dei film, direi quasi tutti, nascono da un libro, e ormai si scrivono libri noir guardando moltissimo al cinema.
Sì, c'è un filo conduttore tra i due, sono molto legati i due generi. Dicevamo, 12 film in gara, se non sbaglio, corretto?
Sì.
Perfetto, con più premi, il Mystery Awards, che sarebbe il premio Val d'Aosta Cinema, il premio Navapiri per la migliore interpretazione, il premio del pubblico Fox Crime, eccetera eccetera.
Sì, devo correggere l'informazione, perché il premio per la migliore interpretazione non si chiama più Navapiri, però insomma è sempre un premio del Noir Festival per la migliore interpretazione.
Ah, ecco, ok. E per quanto riguarda, proprio per il pubblico che ci ascolta, informazioni, diciamo, proprio tecniche per come raggiungervi, orari, costi, per chi potesse essere interessato.
Ma come raggiungerci è abbastanza facile, perché in macchina da Torino ci vuole un'ora e mezza circa per arrivare a Courmayeur, c'è una comodissima autostrada che arriva proprio sotto il nostro cinema, si può dire. E quindi insomma è facilissimo. Per altri mezzi, non lo so, ma insomma credo che su internet si possa trovare di tutto. Ormai c'è il treno fino ad Aosta, c'è il pullman direttamente da Torino, insomma comunque un'ora e mezza, e quindi si può fare veramente abbastanza in giornata. Per chi volesse fare tardi, e ce n'è da fare tardi al nostro festival, perché abbiamo anche delle proiezioni di mezzanotte, naturalmente si può usufruire dei pacchetti convenzionati anche così, a dei prezzi molto accessibili. Noi come festival ci teniamo molto ad avere così spuntato un po' queste convenzioni con gli operatori turistici, perché sappiamo che insomma il nostro pubblico è fatto soprattutto di giovani, e quindi siccome Courmayeur è una stazione sciistica, non è esattamente così automatico pensare che sia un luogo economico dove soggiornare. Invece noi così arriviamo e abbiamo creato invece delle piccole isole in cui in molti degli alberghi è possibile anche soggiornare a abbastanza prezzi abbastanza contenuti, devo dire onestamente. E queste informazioni si trovano sul nostro sito, ci sono dei pacchetti che noi offriamo. Il sito del festival è www.noirfest.com.
Ecco, è bene ricordarlo, così chi vuole può informarsi. È proprio dedicato ai più giovani, leggevamo sul sito, c'è la sezione mini noir, se non sbaglio.
Sì, beh, quelli sono proprio giovani, nel senso che è una sezione nata all'inizio per un'esigenza onestamente molto personale, cioè di noi che facevamo il festival e che cominciavamo ad avere bambini, e quindi non sapendo dove metterli, adesso ovviamente sto scherzando, ma insomma un pochino è nata così, un po' come scherzo, che facciamo fare ai nostri figli quando li portiamo su, e poi naturalmente era nata anche da un rapporto di sponsorship che ci ha legato insomma fino all'anno scorso con la Mini, è nato questo festival, che è un festival dedicato ai più piccoli che vanno proprio dai 7 anni fino ai 13 anni, con anche però alcune finestre sui più grandi, sugli adolescenti. Sono dei film naturalmente che non hanno a che fare con i delitti, ecco, perché insomma questo è un mondo da cui vorremmo tenere abbastanza alla larga.
Sì, almeno tenere i bambini
piccoli.
Ancora un po'.
Però, nel nostro universo, diciamo, noir, abbiamo a che fare con la paura, abbiamo a che fare con l'indagine, con l'avventura, che sono tutti ingredienti, ma anche con l'horror, inteso in senso anche un po' ridicolo. Infatti all'inizio noi l'abbiamo chiamato come sottotitolo, gli abbiamo dato paure da ridere. Ecco, se ridiamo sopra le paure dei bambini, secondo me li facciamo crescere molto, molto meglio, ecco. E quindi, ecco, film in anteprima, quest'anno per esempio abbiamo Piovono polpette, fondamentale film in 3D, che racconta, prende in giro il genere dei film catastrofici, ecco. Oppure abbiamo un'animazione italiana con un film che noi presentiamo in anteprima mondiale che si intitola Cuccioli, il codice di Marco Polo. È un film tutto scritto e disegnato da animatori italiani che ha avuto un successo enorme di vendite, pensa che è stato venduto già in 40 paesi. L'autore si chiama Sergio Manfio e sarà presente a Courmayeur. E poi ci sono tanti altri film presentati anche così in collaborazione con televisioni che si occupano dei bambini, come Cartoon Network, con cui facciamo vedere la serie TV Casper, Scuola di Paura.
Capito, perfetto. Quindi diciamo un festival tutto da scoprire, pieno di ospiti, di retrospettive e di altri eventi collaterali collegati sempre al mondo del cinema noir.
Certo, sì, parlando di ospiti non possiamo non citare quella che sarà, insomma, l'ospite per noi più prezioso. Verrà a trovarci a Courmayeur il premio Oscar Diablo Cody, la scrittrice e sceneggiatrice che è stata così è conosciuta in Italia soprattutto per aver scritto quel delizioso film che si chiama Juno, che insomma, ha avuto tanti premi, è stato presentato ed è già uscito in Italia. E quest'anno dal suo libro e dalla sua sceneggiatura è stato fatto un film che presentiamo in anteprime ed è Il corpo di Jennifer, con la ammaliante Megan Fox, che sarà sicuramente un'anteprima presa d'assalto soprattutto per la curiosità di vedere questa nuova bellezza, e naturalmente anche ci divertiremo con questo tema del vampiro. Devo dire che altri film quest'anno che noi presentiamo sono una parodia un po' dei generi, perché insomma è anche giusto non prendersi troppo sul serio, no? L'altro film che abbiamo in anteprima, di cui siamo molto orgogliosi, è addirittura una commedia, Zombieland, Benvenuti a Zombieland, con alcuni insomma importanti attori come Harold Wilson, oppure anche lo stesso Bill Murray, Woody Harrelson, scusate, ho invertito il nome e il cognome. Woody Harrelson è il protagonista di questo film e che è una parodia proprio dei film di zombie fatta ad Hollywood, quindi è una parodia del cinema, insomma.
Capito, bene, tanti buoni motivi, tanti buoni propositi per questo festival che si prospetta una delle edizioni, insomma, più ricche, ecco,
sì,
diciamo,
da questo
punto di vista.
Abbiamo anche dei film molto seri, vorrei dirvi, cioè non facciamo soltanto commedie, perché abbiamo dei serissimi film per noi molto belli, sicuramente molto importanti, come l'Affaire Farewell, per esempio, un film francese che vede come protagonista uno strepitoso Emir Kusturica, attore che interpreta la parte in un film di spionaggio, appunto, che racconta un po' la caduta del sistema sovietico, interpreta questo capitano sovietico del KGB che attraverso un'alleanza con una spia francese, una spia sua malgrado francese, contribuisce a dare una spallata appunto al muro della cortina di ferro. E poi abbiamo anche un altro serissimo e bellissimo film, un dramma psicologico, The Man de l'Aube di Denis Delcourt, che è stato da noi già presentato 2 anni fa con La Volta Pagine.
Bene, dicevo, ringraziamo allora Marina Fabbi per questa panoramica e per questa introduzione alla nuova edizione del Courmayeur Noir in Festival, al quale appunto invitiamo tutti ad andare, perché crediamo sia una delle cose che meritano, una delle dei, diciamo, dei festival che meritano all'interno, cioè uno dei festival del cinema che meritano in Italia.
Dal 7 al 13 dicembre, bisogna dirlo.
Dal 7 al 13 dicembre, andate sul sito internet per maggiori informazioni. Ringraziamo ancora Marina Fabbri e vi invitiamo tutti al Courmayeur Noir in Festival.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci.
Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. Dorato, e il cuore si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via da qui.
Allora, bentornati dopo l'intervista alla direttrice del Noir
Pistachio.
E siamo tornati con questa rubrica che è, io non lo so, che è stata apposta.
Coming soon.
Bravo.
Credevi che non lo sapessi.
Sei preparato, infatti. Allora, oggi di cosa parliamo? Del film che esce oggi, un film clamoroso,
sì, sì.
Incredibile.
Andremo sicuramente a vederlo.
E quel film che vi dicevamo prima, che secondo noi è il vero film di Natale.
Che è A Christmas Carol con Jim Carrey.
Andremo a vederlo, ci documenteremo per, nelle prossime puntate, fare in modo che, insomma...
Vabbè, intanto A Christmas Carol è la novella, il libro scritto da Charles Dickens.
Da Charles Dickens, infatti, cioè, il famoso libro di Charles Dickens.
In teoria per gente della nostra età dovrebbe essere abbastanza famoso, però non è mai... È sempre
non è mai così scontato.
Ecco, appunto.
Intanto la storia è quella di Scrooge, che è il protagonista del libro.
Notare che, praticamente... che quando Jim Carrey fa film di Natale usa dei nomi sempre un po' tipo Grinch, Scrooge.
Sì, perché non ha scelto Jim Carrey il nome,
sì, okay,
l'ha scelto Charles Dickens ai tempi. Però vabbè,
perché Charles Dickens
comunque Jim Carrey ha scelto questo simpatico nome Scrooge per impersonare appunto il protagonista di questa storia, che nel percorso della storia, nel periodo natalizio, incontra i tre fantasmi del Natale passato, presente e futuro.
Esattamente.
Avevamo visto questa storia anche nei Flintstones, non so se vi ricordate, sotto Natale lo fanno
solo
con il cartone dei Flintstones.
No, io avevo
con
visto Freddy Raggio DJ, però.
Ah, è vero, anche è vero, anche quello.
Poi ricordo che Platinette faceva uno dei fantasmi, però vabbè.
Va bene. Poi ricordiamo che il regista è Zemeckis, che noi ben ricordiamo per...
Il vecchio Robert.
Ritorno al futuro.
La trilogia.
Infatti.
Insomma, un regista mica da...
mica pizze fichi, cioè una roba...
Particolarità di questo film d'animazione, che così su due piedi uno potrebbe dire ah, è semplice fare una cosa così, invece no, è stata utilizzata una tecnica sofisticata
che è la digievoluzione della motion capture.
Esattamente, ossia
la performance capture. Morire se me lo ricordo una volta che una.
Meno male che c'è Alice che suggerisce da dietro le quinte.
Non sono abbastanza preparato, non c'è niente da fare.
A volte
praticamente
capita.
Spieghiamo un po' cos'è la motion capture. Praticamente viene utilizzato. Vabbè, è la digievoluzione, noi spieghiamo la base, così meno. Praticamente si prende un attore, un uomo, gli si mette una tuta piena di elettrodi e quest'uomo, muovendosi, il computer legge i movimenti e vengono riprodotti appunto i movimenti del... E tipo è stato usato per Gollum,
sì, ad esempio
il Signore degli Anelli. Questa tecnica. E invece la prima volta è stata usata proprio la forma base, diciamo, della motion capture era in Matrix,
chiamata UK, se non sbaglio. UCAP, chiedo scusa.
Sì, United Kingdom.
Perché era molto inglese.
È diventata la regina Elisabetta. Vabbè, va a canzone e poi ne parliamo ancora. Around here, great and small, joyously we feel it. Blessings sent us from above, guide us on our way. We raise our voice as we rejoice, bow our head and pray. A miracle has just begun. God bless us. Voices no one hears, we have come to find you. With your laughter and your tears, goodness, hope and virtue. Father, mother, daughter, son, each a treasure be. One candle's light dispels the night, now our eyes can see. Brighter than the sun, God bless us, everyone. The miracle has just begun. God bless us.
Peace among here great and small, joyously we feel it. Father, mother, daughter, son, each a treasure be.
One candle's light dispels the night, now our eyes can see.
Burning brighter than the sun,
che voce intonata, uomo mio, quasi ai livelli di Bocelli, eh.
Diciamo che ho dato un po' di lezioni a Bocelli nel momento di pausa degli esami.
Bocelli che è uscito in questo periodo con un nuovo album CD e DVD con tutte le migliori canzoni di Natale reinterpretate con la sua fantastica
voce. La canzone di prima era di Bocelli,
esattamente,
diciamo, per chi non l'avesse capito.
Perché è stato contattato per la colonna sonora, credo non italiana ma proprio mondiale,
sì, 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 mondiale.
Del film.
Sì,
quindi,
sì, sì.
Cioè,
infatti lui canta in inglese.
Un orgoglio per noi, cioè per noi italiani che abbiamo una voce così cantanti. Dicevamo,
in questa rubrica biopic,
il film interpretato, volevo dire, da Jim Carrey, con una doppia difficoltà sia per lui che per il regista. Perché? Perché registrare un film, un conto è fare interagire con gli altri attori sul set, che già non è facile perché ti devi calare nel ruolo ed essere comunque bravo.
Ma fare delle riprese con
green screen e sensori sulla pelle non è per nulla facile.
No, perché comunque non sei a contatto con nessun altro attore e non sai comunque come verrà introdotto nell'ambiente che ti circonda.
È un po' come interpretare alla cieca, se vogliamo. Sì. Cioè, devi prendere le nozioni che ti danno gli sceneggiatori e il regista e farle al meglio. Diciamo.
Sì.
Ma d'altronde Jim Carrey non è un attore da poco.
No,
e
diciamo
sappiamo.
Allora, Jim Carrey, che in realtà il suo vero nome non è Jim Carrey.
Ma è James Eugene Redmond Carrey.
Un nome clamoroso, tipo stile brasiliano.
Quando
sai.
Sua mamma lo chiamava, la pasta era già fredda da
amo. Sì, credo di sì.
James Eugene Redmond Carrey ha fatto la pasta!
In realtà lui è di origini francesi, lui è canadese, però è di origini francesi. E il suo vero cognome sarebbe Carrey.
Ah, Pancarrè.
Come Pancarrè? Esatto,
Jim Carrey.
Lui è ghiottissimo di Pancarrè. Comunque, a parte questo,
lui la salsa tonnata mi mia cocò.
Sì,
eh.
Sì, sì.
Vabbè, è la storia di un'infanzia.
Sì, la storia di Jim Carrey non è, diciamo,
tutta rose e fiori, ecco.
Perché, insomma, non apparteneva a una famiglia particolarmente agiata economicamente, ma comunque era all'interno di una famiglia con problemi economici.
In effetti, in un certo periodo lui era andato a vivere nella roulotte, in un furgone, nel giardino
di un loro parente.
Sì, di un loro parente.
Però fin da piccolo aveva questa vena artistica, diciamo, sul lato comico. Infatti a scuola lui racconta che i professori gli lasciavano uno spazio a fine della lezione dove lui poteva esibirsi a fare le sue le sue imitazioni, le faceva già scassare allora. Quindi
d'altronde ha una faccia talmente espressiva che soltanto se non parlasse, soltanto guardarlo ti farebbe ridere comunque.
Poi quando ha iniziato la sua carriera praticamente ha fatto un provino per il Saturday Night Live dove è stato scartato.
Pecca clamorosa.
Sì, probabilmente adesso si mangeranno le mani. Comunque poi ha iniziato facendo altri programmi televisivi di minor rilievo fino a quando poi è riuscito ad arrivare nel mondo del cinema. Ma poi la parte più importante, diciamo, della sua carriera ve la racconterò dopo.
I wish you would step back from that ledge, my friend. You could cut ties with all the lies that you've been living in. And if you do not want to see me again,
Eccoci di nuovo qui. Allora, questa bellissima canzone è una canzone del film Yes Man, che ha interpretato lui nel 2007. È un film che viene dopo, parla di un uomo depresso
che riscopre il piacere della vita grazie a questa, diciamo, setta di uomini che
santone
sì, potrebbe essere adattabile, diciamo, a Jim Carrey, perché comunque è un film che viene dopo la sua crisi depressiva.
Esattamente, ha subito una crisi depressiva, quindi molto forte, è stato comunque curato in clinica, insomma. È riuscito a uscire da questo momento, fortunatamente, riprendendo a lavorare, perché poi nel periodo depressivo non aveva neanche, come si dice, il
la
non
voglia,
era contagiato, non aveva la voglia, la motivazione, comunque, per uno che fa l'attore, per uno espressivo, cioè, come
una
lui
cosa,
è una cosa
comunque,
che
non semplice
ti condiziona.
Comunque, diciamo, il Jim Carrey dei vecchi tempi, quello proprio
quando è nato,
quello spumeggiante,
esatto, proprio questa battuta ci sta a pieno, perché nel 94 ha fatto tre gran filmoni, ovvero The Mask, Scemo e più scemo, e Ace Ventura, la chiappa animale.
Che diciamo che è stato il seguito.
Sì, che, sì, poi vabbè, Ace Ventura, Missione Africa viene successo.
Lui è anche in ordine inverso.
Esatto. Sì, vabbè. Però Ace Ventura, la chiappa animale, diciamo che è il film che proprio l'ha lanciato. Infatti lui per quel film lì aveva un cachet di $300,000-$350,000 a film. dopo quei film lì è arrivato ad avere un cachet di 20-25 milioni di dollari, che è un bel saltare.
E poi comunque
anch'io,
ha avuto la bravura, perché non so perché a me Jim Carrey ricorda vagamente Fiorello nel modo di fare, nell'espressività, no, nel senso che è un attore
a me
è
Pinky Wink,
no, ti spiego Umberto perché... Smaila dei tempi d'oro, perché ti spiego quel modo perché... di fare.
Aspetta, ti spiego perché
che...
lui è partito come comico e molti che partono come comici poi vengono, diciamo, tenuti lì in, come in quel limbo, cioè nel senso fai solo film comici perché sei un attore comico e rimani chiuso lì. Invece lui, come a livelli molto minori chiaramente anche Fiorello, è riuscito a tirare fuori la sua vena melodrammatica e riuscire secondo me a dare quel tocco in più a quel capolavoro che poi l'ha reso famosissimo, che è The Truman Show.
Vabbè, quello non girava niente.
Io pensavo che tu dicessi che assomigliassi più a Fiorello perché anche lui presentava karaoke e era stato insieme a Anna Paichi, però magari mi sbagliavo.
No, perché comunque da quel, cioè tutti nell'immaginario dopo quei 3-4 film avevano come idea di Jim Carrey solo come attore comico, di uno che potesse fare solo quel tipo di film, e invece lui ti è stata fuori con un film incredibile, no, beh, come capolavoro, come The Truman, The Truman Show.
Truman Show, sì, è un film veramente spettacolare.
Sì.
Forse del 1990
è uno dei film che vanno assolutamente visti.
Sì, diciamo che nella cultura cinematografica va per forza visto.
Sì.
Assolutamente. E comunque questo lì è stato forse il primo ruolo che si distanziava un po' dal genere comico. Non è che ne abbia fatti tanti, però diciamo che uno dei pochi. Forse il successivo è stato Number 23,
che era una serie di thriller, horror,
che però non ha avuto tutto questo grande successo.
Questo sotto è il pezzo che canta in The Mask.
Io preferisco ricordarmi Jim Carrey così.
Io preferisco ricordarmi Cameron Diaz, e poi fate voi.
I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes sir, I'm Cuban feet. I'm the craze of my native street. When I start to dance everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and they swing with their rompero. It's very nice. So for a fight. And when the dancing they bring a happy ring that had a kettle. Sing it out song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from human feet. And I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom.
He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana.
Senorita, I know that you would like a cheeky boom chick. It's very nice, so full of spice.
I'll place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, then we shall try, just you and I. If you like the beat, take a little bit of human beat, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom.
Incredibile, questa super canzone di The Mask.
Effettivamente hai ragione a ricordarti Cameron Diaz, perché era nei momenti di maggior spettacolo.
Anche lei era forse uno dei primi film che ha fatto.
Sì, diciamo che fosse stato l'anno scorso avremmo tirato una puntata intera forse su questo argomento.
Molto probabile.
Vabbè, comunque torniamo a noi. Questa è la rubrica Appuntamento al Buio per la terza puntata, e ovviamente lo faremo tutte le puntate perché sono le uscite del venerdì.
No, ma non so, non è la rubrica che tratta tipo fai incontrare due persone che al buio tipo non si conoscono.
No, potremmo sperimentare però, potremmo poi ne parleremo con i capi mastri della radio.
E per chi non ci avesse ancora ascoltato, praticamente la rubrica in cui noi consigliamo le migliori uscite a nostro insindacabile giudizio, che è il massimo che potete ottenere del weekend.
Ok. Il Monopoly Team consiglia da oggi nelle sale A Christmas Carol, dove il protagonista Scrooge riceve la visita di tre spiriti, quello del Natale passato, quello del Natale futuro e quello del Natale presente, che cercheranno di fargli cambiare atteggiamento nei confronti del prossimo.
E qui come
abbiamo già parlato durante
se ci avete ascoltato sapete già tutto.
Dovete fare
il nuovo film di e con Sergio Rubini, L'Uomo Nero, con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Un tuffo negli anni 60 grazie ai ricordi dell'uomo che ritorna al suo paese natale.
Qui abbiamo uno Scamarcio trentenne e Sergio Rubini che ritorna a fare i film suoi soliti. Non so se avete mai visto un film di Sergio
dire la
Rubini.
Verità, non sono un grande appassionato dei film di Sergio Rubini.
È uno che tratta, secondo me, bene le tematiche familiari contestualizzate nel territorio in determinati periodi italiani. Gli piace magari verso gli anni 60, 70, 80
una
ricordare
sorta di Romeo e Giulietta shakespeariano in chiave anni
60 con dei paroloni incredibili senza dirmi niente. Comunque ok,
no è una commedia, diciamo, che si occupa nell'ambito familiare, ecco, si occupa delle vicende familiari soprattutto del sud Italia.
Ah ok, vabbè,
va bene, mi fido.
Il mio amico Eric, la storia di un tifoso sfegatato di calcio che grazie ad Eric Cantona ritrova il piacere di vivere.
Eric Cantona che
il protagonista del film è, diciamo...
No aspetta, il protagonista è Eric, un ragazzo tifoso di calcio che grazie ad Eric Cantona.
Sì, dicevo, Eric Cantona famosissimo calciatore
è riuscita proprio a entrare dentro il film in modo tale che sembra quasi che vi tiri un calcio in faccia a Cantona come è successo in quella partita di calcio. È proprio, infatti vorrei andare a vedere, puoi darlo anche in 3D.
Ah sì?
Sì, prendi un calcio in 3D proprio. Ah,
e ci vuole con la
faccia. Comunque è un film dove Eric Cantona comunque protagonista è famoso oltre per la sua storia calcistica anche per gli eccessi avuti fuori a campo di calcio, riesce ad aiutare un ragazzo che non giocava a calcio ma che era tifoso e comunque di cui Eric Cantona era il mito, riesce ad aiutarlo a risolvere i problemi che poi sono stati anche i veri problemi della vita di Cantona. È un po' un autobiografico anche qui se vogliamo su di Eric Cantona. Quindi consigliatissimo, ricordiamo i tre film: A Christmas Carol, Carol,
L'Uomo Nero
e
il
mio
amico Eric. I'm all I wanna be, a walking study. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is Never Was. My name forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up, if my name
purtroppo siamo giunti alla fine, alla fine di questa terza puntata improntata principalmente su che cosa? Sulle due interviste Ingegneria del Cinema e al Courmayeur Noir Film Festival. Che dire, siamo arrivati alla fine, ci vediamo e ci sentiamo venerdì prossimo. Un saluto da Abel,
Nebbio e Manos.
E dalla nostra redattrice Alice, il nostro DJ Toppi.
Incredibile. Rimanete sempre collegati su ondequadre.polito.it.